Vi invito ad aprire la parola del Signore. Libro di Luca. Luca capitolo 14. Luca 14, il versetto 25. Così leggiamo insieme la parola del Signore. Luca 14, 25. Il titolo è Il vero discepolo di Gesù. Ora, molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso di loro, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, si manda un'imbasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli sarà sapore? Gli darà sapore, scusate. Non serve né per il terreno, né per il concime. Lo si butta via. Chi ha orecchie per udire, oda. Preghiamo. Padre, la tua parola è insondabile, così il tuo spirito, Signore, così sei tu, Padre. Signore, parlaci al nostro cuore, Signore, aiutaci ad accogliere, Signore, di te, dal tuo carattere, dal tuo amore, Signore, e anche come possiamo, Signore, essere discepoli, Signore, secondo la tua volontà, in Cristo Gesù. Amen. Accomodiamoci. Fratelli, questo brano ci parla tante cose, ma forse una delle cose che questo brano ci dà enfasi è sulla differenza forse in essere simpatizzanti del Vangelo e essere un vero discepolo. Gesù, per capire un po' il contesto, scendeva verso Gerusalemme. E scendendo verso Gerusalemme si avvicinavano i giorni nella quale lui dovrebbe andare sulla croce. E c'era questo gruppo di persone che seguivano il Signore e camminavano, scendevano con il Signore verso Gerusalemme. Proviamo a immaginare che in un grande gruppo di persone che seguono il Signore potrebbero avere gruppi diversi. Forse c'erano persone lì che hanno ricevuto un miracolo del Signore e per questo motivo erano lì. Forse c'erano un altro gruppo che volevano un miracolo del Signore e per questo lo venivano indietro. Forse c'era un altro gruppo, che era il gruppo di quelli che magari erano i farisei, che volevano in qualche modo vedere cosa combinava, cosa stava facendo. Forse c'era un altro gruppo, che era il gruppo delle persone che vedevano in Signore un grande potenziale di essere un Messia. Vedevano le caratteristiche, vedevano i miracoli che avevano fatto. Vedeva dalle parole che lui diceva, ha un potenziale per essere un Messia. E in qualche modo le persone lo accompagnavano. E c'erano anche ovviamente i discepoli, forse un gruppo più piccolo, ma erano anche lì loro. E il Signore, invece di avere un atteggiamento di un politico che l'unione fa la forza, lui fa una cosa diversa. Prima lui si gira e guarda questa folla. Guarda questa moltitudine di persone. Qua, già nel primo versetto, no, alle 25 ore, molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso di loro, disse: il Signore si rivolge a queste persone. E qua ci fa pensare altri brani, ad altri testi, quando il Signore si rivolgeva alla folle. E lui di solito aveva un sentimento verso la folle. Vi ricordate Matteo 9? Che il Signore aveva compassione perché erano come pecore senza pastore. E forse il Signore vedeva che questa folla lo seguiva con un motivo sbagliato, con forse un motivo di regno sbagliato, perché in qualche modo, anche se questi gruppi avevano degli pensieri diversi fra di loro, forse c'era un'idea trasversale. Forse tutti loro pensavano una cosa. Quando è che sarà istituito questo regno terreno? Quando è che ci sarà qualcosa di terreno qua, di momentaneo qua? Quando è che lui diventerà re qua? E forse lo seguivano per vedere cosa accadrebbe in Gerusalemme. Se pensiamo alla politica, la voce del popolo in qualche modo influenza tantissimo l'elezione di un re, di un politico. Forse queste persone pensavano che in qualche modo loro sarebbero partecipi all'elezione di questo re, che il regno del Signore sarebbe qualcosa che in qualche modo dipendesse anche da loro. Andiamo lì, perché in qualche modo diamo anche una forza a questo Messia. Noi vediamo un potenziale in lui. Lo possiamo anche fare diventare re in Gerusalemme. Forse potrebbe essere anche questa idea. Ma c'era questa aspettativa di che qualcosa di terreno, di regno momentaneo esistesse, però il Signore forse voleva dire che no, non è così terreno, non è momentaneo, è qualcosa per l'eternità. E allora il Signore si rivolge verso di loro, e per provare a spiegare forse questa cosa, che il regno di Dio è molto di più di quello che magari loro stavano immaginando, il Signore dice, guarda, il versetto 26, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, figli, fratelli, sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Forti. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Cosa significa, fratelli, questo odiare? È letterale? No, ovviamente. Forse il versetto 33 può servire di riflettore per capire un po' cosa significa questo odiare. Perché dopo che il Signore dice che dobbiamo odiare questo gruppo di persone, che dobbiamo prendere la nostra croce, lui dà due esempi, l'esempio della torre, le fondamenta, dà un esempio del regno. E dopo lui nel versetto 33 dice, così, dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Dunque, questo odiare, questo portare la croce, ha da avere con rinuncia. E allora rinunciare cosa? Rinunciare al padre, alla madre, alla moglie, ai figli? No. Forse rinunciare ai valori. Cos'è che si può rinunciare? Non potrebbe essere rinunciare alle persone. Il Signore non ci chiede di rinunciare alle relazioni. Anzi, il Signore è venuto perché le nostre relazioni fossero sane. E allora, forse questo rinunciare ha da fare con la cultura e i valori che assorbiamo da questi gruppi o da questo gruppo. Forse lui ci sta avvertendo, guarda, attenzione con quello che avete ricevuto dalla vostra cultura. Perché se pensiamo a padre, moglie, padre, madre, moglie, figli, fratello, sorelle, non è questo che compone in qualche modo il nostro tessuto sociale. Non è questo che compone in qualche modo le nostre fondamenta più profonde, che influenzano le nostre fondamenta più profonde. E allora forse non è lì che essere discepolo è la cosa più difficile da fare, più difficile da spezzare. Forse portare la croce ha da fare con questi valori terreni che in qualche modo abbiamo assorbito negli anni della nostra vita. Siamo stati influenzati da parecchi gruppi, siamo stati influenzati alla scuola, alla superiore, siamo stati influenzati all'università. Forse qua c'è questo avvertimento per noi. Lì dove nascondono i valori più profondi nella nostra esistenza. Forse il Signore voleva avvertirci, no? Che queste persone, e anche in quest'ordine, padre e madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e io stesso. Spesso diventano per noi trappole e spesso rischiamo di mettere in questa relazione, no? Togliere il Signore di riferimento e mettere una di queste persone. Perché in qualche modo siamo molto radicati, siamo molto influenzati da questo gruppo di persone. Siamo a rischio, a volte con l'insegnamento che abbiamo ricevuto, a volte anche dai nostri genitori, o dalle persone che sono state vicine a noi. A volte abbiamo preso dei pessimismi, dei negativismi, della paura, visione spirituale storte, obiettivi diversi della vita, che quello che non sono compatibili con la parola del Signore, con il Vangelo del Signore. Forse abbiamo preso arroganza, forse abbiamo preso orgoglio, ignoranza, religiosità. Però l'invito è a questo, forse, ad avvalutare le nostre fondamenta. Quando penso che il Signore ci chiama ad odiare o da rifiutare questo gruppo di persone, forse Lui ci chiama anche a fare attenzione ai nostri riferimenti di autorità, perché dai nostri genitori si sono passati tutto quello che abbiamo sull'autorità, o tante cose che impariamo sull'autorità. A volte impariamo sull'autorità dei nostri genitori qualcosa di forma molto eccessiva. Qualche volta impariamo che no, l'autorità è qualcosa di superficiale, tu puoi piegarla. Può essere che abbiamo imparato dell'autorità su qualcosa un po' scommensurata, o un'autonomia, troppa autonomia. Io confesso, quando vado con Giovanni al parco, con i bambini al parco, è incredibile, perché sembra che i ruoli sono proprio invertiti. C'è lì il bambino che dice, no, il papà arriva, ascolta figlio, adesso andiamo. No, papà, restiamo ancora. Dai figlio, andiamo via, dai, basta. No, papà, ancora giochiamo. E sembra proprio che è il bambino che comanda. Qual è il riferimento di autorità che abbiamo preso? E se pensiamo al matrimonio, non siamo in rischio di sviluppare troppo controllo? Non siamo in rischio di sviluppare sottomissione cieca, che in qualche modo diventano anche idolatria nelle nostre vite? Forse il Signore voleva avvertirci anche dalle ferite che portiamo nella nostra vita, che spesso sono create in mezzo a questo gruppo. Valori negativi, ferite che ci sono state fatte, sentimenti a volte che coltiviamo frutto delle relazioni che abbiamo vissuto a casa. E Lui ovviamente ci invita ad valutare queste ferite, perché la parola del Signore ci offre in Cristo Gesù tutto quello che abbiamo bisogno. Non sto dicendo che è facile, ma per affrontare le ferite in un modo diverso e non vivere nella dipendenza e vivere ingabbiati anche da questa cosa, come se non sappiamo neanche vivere senza le ferite. C'è una canzone che va sulla radio oggi che dice così: "Everything that kills me makes me feel alive." Tutto quello che mi uccide in qualche modo mi fa sentire vivo. Come se, no, perché non ci sono altre possibilità di affrontare queste ferite, io me la tengo. È come quasi coltivarle. C'è l'effetto Frankenstein. Vi ricordate la storiella, no? È stato assemblato l'uomo con parti di persone diverse, l'hanno messo una scossa elettrica, questo è vivo, però non c'era affetto fra quella cosa che è stata creata e il scienziato. Dopo lui è andato, ha provato a uccidere il scienziato. La mancanza di affetto ha creato in lui, diciamo, una sorta di rabbia. E forse quante volte questo non può capitare anche a noi? Forse abbiamo questi sentimenti e il Signore ci chiede di valutare quali sono i sentimenti che abbiamo. E forse questa cosa, in qualche modo, ci porta anche a una sorta di odio della vita, di noi stessi, delle circostanze. Io non so se vi è mai capitato di scoprire nella vostra vita che per anni avete vissuto sotto la prospettiva o l'autorizzazione o come possiamo dire l'approvazione di qualcuno. Sì? No? Io tante volte. Questa è una gabbia per me. E essere in pressione e rispondere alle esigenze di qualcuno, delle persone, di un gruppo. Essere ingabbiato per parecchi. Forse il Signore ci sta parlando di questo gruppo perché lì sono in qualche modo, veramente, sono delle cose profonde nelle nostre vite e il Vangelo vuole toccare proprio lì. Il Signore vuole essere presente proprio lì. Io mi ricordo quando volevo sposarmi, non volevo una ragazza, io volevo una moglie, volevo il matrimonio per la mia vita. Questa cosa è diventata quasi un'ossessione e io non riuscivo a capire bene il perché. Però valutando un po' la mia storia, sono venuto da una famiglia che è stata spezzata. I miei genitori erano divorziati. Questo mi portava già un bagaglio molto negativo per sentirmi in grado di avere una famiglia. Non solo questo, avevo sentito delle parole molto difficili a casa. Non sarai in grado di avere una famiglia. Non sarai in grado di avere figli. E quando ascoltiamo queste parole, sono cose che in qualche modo creano radici. Allora questo è diventato per me quasi un'ossessione. E poi sono arrivato a un punto di, quando ho scoperto che questo era diventato un'ossessione per me, non avere una ragazza ma avere un matrimonio, perché proprio sembrava una cosa stradifficile per me. E l'avevo fatta così come un'ossessione, ma proprio non ci credevo. Poi ho scoperto che ero ingabbiato da questa cosa, da questa ossessione. E sono arrivato al punto di avere rabbia e odio di questa circostanza, di come sono diventato, no? E da come sono diventato prigioniero da questa situazione. E lì ho voluto spezzare. Non volevo neanche pensarci più al matrimonio. Proprio un momento di, Signore, se è possibile un matrimonio, fa con che questa storia sia vera nella mia vita. Il bello è che il Signore vuole che ragioniamo su queste cose. Ma non così, come se non avessimo le fondamenta e come se non avessimo sostegno per ragionare. Perché abbiamo il Signore e possiamo venire da Lui con le nostre debolezze, con le nostre visioni sbagliate, con le nostre ferite, con le nostre, i riferimenti di autorità sbagliato che abbiamo, con i valori culturali storti che abbiamo preso, possiamo andare da Lui e possiamo spezzare ai Suoi piedi questi valori. Abbiamo il Signore per farlo. Non è vero, fratelli, che le grandi liberazioni che il Signore ci ha dato sono successe proprio in questi gruppi. Quante persone quando si convertono, il Signore inizia a lavorare la loro vita. La loro relazione a casa inizia a cambiare. La visione del padre e della madre inizia a cambiare. L'amore è diverso. Perché adesso siamo nutriti da questo amore eterno e possiamo entrare in relazione di forma diversa con le persone. Essere discepolo ha tanto da fare con il modo sano di vivere il Vangelo proprio all'interno di questo gruppo. Basta che il Signore diventi sempre il nostro riferimento per le nostre relazioni. La croce, io sono cresciuto in una chiesa in Brasile che volevano dire aggrappati alle promesse del Signore, Marzio. E le promesse sono sempre quelle scatolette, cose buone, no? Ma c'è una promessa anche, la croce. La croce è una promessa per tutti i discepoli. E il Signore in quel momento lì andava verso la croce. Il Signore sicuramente riusciva già a visualizzare quello che fra pochi giorni dovrebbe andare a cadere, dovrebbe soffrire. Così ci prometteva, o prometteva a quel gruppo di persone, che Lui andrebbe alla croce a portare questa croce e a portare su di sé le mancanze, le sofferenze, le debolezze, i peccati, e che allora in Cristo, questo essere discepoli, loro avrebbero tutto questo sussidio per mettere in Cristo le ferite, le false aspettative che abbiamo, le nostre idee di Vangelo sbagliate che abbiamo. È in Lui, perché Lui ha portato questa croce. Noi non abbiamo il compito di morire nella croce, perché Lui ha fatto. Però di portarlo, sì, è un compito nostro. Dobbiamo portare nelle nostre relazioni, nelle nostre tentazioni. Avremo sempre opportunità di portare la croce di Cristo, soffrendo degli attacchi alla fede, e spesso all'interno di questo gruppo, dei familiari, ma anche con la sfida di amare con compassione, guardare con compassione. E quello che non era possibile prima nelle relazioni, adesso in Cristo possiamo vivere le nostre relazioni di forma sana. Riusciamo ad onorare i genitori, riusciamo ad amare nostra moglie, riusciamo ad avere un equilibrio, perché se prima il mio figlio era sopra la mia moglie, e questo sbilancia completamente la mia famiglia, o se anche i figli erano sminuiti, mia moglie era in primo posto, e sbilancia la famiglia, se Cristo viene ad essere il riferimento, le relazioni sono sane. Ci fa calare la competitività fra di noi, fratelli e sorelle, perché non sono io il posto, ma è Cristo. Il Signore usa due esempi. Il primo esempio è quello della torre che vediamo nel versetto 26. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poter finire? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta e non possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Fratelli, tutti noi vogliamo costruire una torre. Per parecchi motivi vogliamo costruire. Vogliamo costruire una torre per la sicurezza, una torre per dare visibilità, per essere un po' più in alto, per essere visti dagli altri, ma anche per riuscire a vedere il mondo di forma diversa, per dire: no, io vedo diversamente il mondo. Tutti noi abbiamo questo desiderio. Però se pensiamo alla relazione, la definizione antropologica dell'uomo è relazione. Se pensiamo, vogliamo relazioni profonde, serie, sane. Vogliamo in qualche modo sentirci parte gli uni degli altri. E il Signore utilizza questo esempio della torre, è molto interessante. Lui non ci dice di non costruire la torre. Lui ci accoglie, anche con le nostre idee di fare cose grandi. Lui viene a attenzione. Vuoi costruire la torre? Attenzione. Sei attento. Fai attenzione alle fondamenta di dove stai mettendo la tua torre. Fai attenzione alle risorse. E in chi? Forse lui voleva avvertirci che le nostre torri sono fallibili. Sono fallibili. Spesso sono assemblaggi di metalli, legni, materiali tossici all'interno che vogliamo utilizzare per tappare i buchi. Belle dall'esterno, all'interno spesso con cose che non vanno bene. Forse lui voleva avvertirci che dobbiamo essere molto attenti in quello che stiamo costruendo, sia nelle nostre relazioni, sia nei nostri obiettivi. Il Signore sapeva e sa che facciamo parte della generazione Fast and Furious, una generazione che si scontra per la morte, a ricerca di un senso per la vita, e Lui ci invita ad ammettere le nostre fondamenta e a costruire la nostra torre in Lui, perché lì non cadrà. I Salmi 61:3. Salmi 61:3 dice così: poiché tu sei stato un rifugio per me, una torre fortificata davanti al nemico. Dunque il Signore è questa sicurezza nella quale possiamo costruire la nostra vita. Però c'è una cosa, fratello, che mano a mano che arriviamo con questi grandi desideri di essere grandi, di fare cose miracolose, meravigliose, che ci avviciniamo dal Signore e iniziamo a mettere le fondamenta in Lui, qualcosa inizia a cambiare. Lui ci fa vedere che le nostre torri non sono per niente paragonabili alla tenda del Signore. 61, il versetto 4 dice: abiterò nella tua tenda per sempre, mi riparerò all'ombra delle tue ali. Quando il Signore inizia a trasformare la nostra vita, Lui ci fa vedere che tutto quello non sono per niente paragonabili alla tenda del Signore, perché la sua tenda è eterna, dura in eterno. E allora appoggiati nel Signore, abitando nelle sue tende, le nostre decisioni sono anche diverse, non soltanto per noi, ma per Lui. Non perché vogliamo piacere a noi stessi, agli altri, ma al Signore. La nostra torre diventa cristocentrica per l'eternità. Non è ecosostenibile, anche perché l'ecosistema non va molto bene, ma eterno sostenibile, che non cadrà mai. Non siamo più vittima dallo sfortunio, non siamo vittima della lotteria del destino, siamo nelle mani del Signore. Lui non ci invita a costruire la nostra casa nella tenda, perché Lui sa che siamo presi da questi desideri. E questo è anche un segno di un Dio di compassione. Vieni così, con tutte le tue idee, io ti accolgo. E io ti cambio. Ti faccio vedere che nelle mie tende trovi la pace. Il Signore è dove possiamo mettere le nostre fondamenta. Il Signore è la nostra torre. Ma il Signore è anche questo Dio sovrano che viene con il suo regno, che il suo regno avanza. E Lui utilizza questo esempio del regno nel, ancora Luca 14, il versetto 31. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si siede prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che viene contro con 20.000? Se non, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Se da una parte il Signore è la nostra torre, Lui è questo Dio di giustizia e il suo regno avanza. E in qualche modo questo Dio di giustizia va ad chiedere il conto di ogni peccato che ci sono nella vita di ognuno di noi. Lui farà giustizia e Lui si oppone ai peccati. Forse il Signore voleva farci ragionare con questo esempio del regno. Attenzione! Avete come combattere contro questo re con la vostra giustizia terrena? Avete modo di affrontare? Siete abbastanza, o giusti abbastanza, per essere trovati senza peccato quando arriva questo re? La vostra giustizia è abbastanza per darvi la vita eterna? Fate il conto! Mettetevi a ragionare! C'è uno scrittore, si chiama Darren Patrick, che ha scritto un libro per la Church Plant, per 9 chiese. E lui parla dei Vangeli falsi che spesso cadiamo in queste trappole. Vangeli umani che creiamo noi, spesso utilizzando anche la parola del Signore. Uno di questi Vangeli è il Vangelo del moralismo. Gesù più qualcosina, più la mia monetina, facciamo imperio. Gesù più la mia mente brillante, comunichiamo strabene. Il Signore è il mio soldino, la mia macchina, va tutto moralismo. L'altro Vangelo, relativismo. No, un attimo, non è così, dai. Non è, questa giustizia non è, un attimo, vai tranquillo. Non è cattivone così, un attimo, vai piano. Il relativismo è un po', no, segui il tuo cuore. Va bene, c'è il Vangelo, il Signore, ok, ma anche segui il tuo cuore. Dai, è un po' come vuoi tu, fai da te la cosa. moralismo, relativismo. C'è il Vangelo dell'autoaiuto. Mettere un Cristo che ci dà dei benefici sopra quello della salvezza, della giustizia, è sbagliato. Mi prendo dei pezzi buoni di quello che a me fa piacere dal Vangelo. E finiamo lì. Abbiamo già visto tanti sbagli nella storia per un atteggiamento come questo, di prendere pezzi dal Vangelo. Il maligno stesso ha provato il Signore, ha tentato il Signore, utilizzando la parola in modo sbagliato. Se pensiamo al Corano, che sono stati presi pezzi dalle scritture, più visione, più cose umane, cosa abbiamo? Non va bene il moralismo, il relativismo, l'autoaiuto. Non sono evangeli veri. Ma non è neanche l'attivismo. L'attivismo è un falso messaggio della liberazione, che in qualche modo ci invita ad attivarci sul sociale, a liberare la nostra società con i servizi che facciamo noi. Diventiamo persone compromesse con il fare, con grandi desideri per l'opera e nessun desiderio, o poco, per il Dio dell'opera, per il Creatore. Il Vangelo moralista e quello dell'autoaiuto, fratelli, sono molto attraenti per il nostro desiderio. Rispondono un po' al nostro desiderio così immediato. Il Vangelo relativista sono attraenti per il nostro cuore. Segui il tuo cuore. E quello di autoaiuto vanno bene per le nostre mani. Facciamo vedere quello che siamo bravi a fare. Però se noi ci concentriamo nel moralismo e nell'autoaiuto, produciamo buoni comportamenti. Buoni comportamenti soltanto. In fondo io sono meglio di te perché io faccio quella cosa un pochettino meglio di te. Creiamo fra di noi un ambiente ostile. Se ci concentriamo nel Vangelo relativista, questo fa di noi persone con una buona autostima. Però senza vuole di morire per il Vangelo. Quello non ci sarà. Se ci concentriamo nel Vangelo dell'autoaiuto, allora miglioreremo il nostro tessuto sociale. Daremo visibilità a Cristo. Promuoveremo la nostra Chiesa. Ma conversione e rigenerazione, poche, nulla. Non è vero che a volte anche noi c'è questo re che arriva con 20.000, il Signore ha utilizzato. Non è vero che forse noi prendiamo anche il regno dall'altra parte, quasi a combattere il regno del Signore con i nostri falsi Vangeli, con la nostra visione sbagliata del Vangelo. Quasi come volendo riscontrare quello che il Signore vuole fare. C'è un regno che avanza non per mano dell'uomo o degli uomini, ma per la potenza del Signore. C'è un re che regna non grazie al marketing, alla nostra pubblicità, ma perché Lui è re. Lui regna per questo. C'è una Chiesa che cresce non perché siamo bravi o meno bravi, ma cresce perché è il Signore che la spinge, la fa crescere. Se pensiamo alla nostra giustizia, Isaia 64:6. Cosa sono le nostre giustizie davanti a questo re? Isaia 64:6 dice: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come folle e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Abiti sporchi. Allora forse il Signore voleva dirci che la loro giustizia, la giustizia di quelle persone lì, non possono promuovere. Non serve a nulla l'autopromozione, il loro appoggio religioso. Il Signore voleva che loro capissero che il messaggio del Vangelo è qualcosa di avere la vita centrata in Cristo Gesù. C'è una grande differenza fra, ho imparato nella mia vita che c'è una grande differenza fra essere esposto e esporsi. Quante circostanze, fratelli, non ci espongono Quante situazioni a casa mia non espone la mia rabbia? Non espone il mio orgoglio? Non espone la mia arroganza? Però questo non significa che io mi sono esposto. E l'invito del Signore è questo. Valuti, perché se c'è un regno che viene e tu non riesci a fare il conto, spedisci un trattato di pace. In qualche modo, sia umile da esporre il tuo cuore, da aprire e dire, guarda, non ce la faccio. Apri il tuo cuore. Va a esporre. Va a dire le tue mancanze. Va ad aprire come veramente sei, che sei incapace davanti a questa situazione, che non ce la fai. Non hai bisogno di nasconderti davanti al Signore. Possiamo e abbiamo tutta la libertà di andare e dire, non ce la facciamo. Non sappiamo neanche come fare a volte. Non sappiamo fare il regno. Abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo un Dio straordinariamente grande, di amore, che ci accoglie. È così grande che allo stesso tempo che arriva con giustizia, Lui stesso ha mandato il suo figlio per essere il trattato di pace che ha già firmato con il suo sangue e ci dà oggi la pace in Cristo Gesù. Basta che ci appoggiamo a Lui. È il Signore questo trattato di pace per la nostra vita. Fratelli, credo che il Signore con questo brano ci chiama ad decostruire alcune cose nella nostra vita. Quello che vogliamo costruire. Decostruire le nostre relazioni storte e iniziare a costruire sull'ottica del suo amore. A decostruire le nostre torri, ad abbandonare i nostri finto regni e vivere come discepoli per la sua volontà. In questo modo potremo essere sale. In questo modo si può condire. Il sale nel contesto del Nuovo Testamento ha qualcosa di particolare, perché il processo di separazione del sale e della sabbia era qualcosa di difficile, non era facile da fare. Ci voleva molto impegno e forse nella nostra vita ci vuole anche questo lavoro di allontanare cose che o ci aggrappiamo perché in qualche modo non sappiamo vivere senza, o sono peccati che dobbiamo allontanare, che ci piace, ma ha da fare con questa separazione per vivere Cristo nelle nostre relazioni, in tutto quello che facciamo e siamo. Che possiamo aggrapparci a questo Dio di compassione che ci sfida a smontare le nostre torri, che possiamo mettere in Lui le nostre fondamenta. Lui, questo Figlio, questo Dio di amore, che è venuto qui per aiutarci a costruire, per farci costruire buone relazioni anche, per vivere di forma sana la nostra vita. Lui fa questo invito oggi a noi. Preghiamo, fratelli, invito i ragazzi della musica. Preghiamo al Signore.